Come diceva la moglie del reverendo Lovejoy, nessuno pensa ai bambini, ma noi ci pensiamo oggi.
Noi sì, esattamente. Allora, ci pensiamo con Irene Caselli, che ha scritto una serie di articoli su slownews.com, uno in particolare proprio legato a questo tema, quello delle mense scolastiche, del welfare per i bambini e di, insomma, di quanto si arranca in Italia, ma vengono un po' in aiuto alcuni fondi di coesione europea.
Ciao,
buongiorno,
Irene.
Buongiorno Irene.
Ciao ragazzi.
Ciao.
Mi fa molto piacere di poter parlare di bambini, perché in genere non se ne parla e quindi questa è la mia specialità.
Oh, bene, guarda, allora noi generalmente qui a Radio Popolare si parla di bambini mangiati, perché ovviamente essendo di quella tradizione lì, ci piace farli arrosto,
in umido,
oppure mandarli in miniera quando poi sono i figli dei nostri ascoltatori. Ma in realtà, scherzi a parte, effettivamente anche in Italia, noi adesso parlavamo di Milano, della città che corre, che c'ha i soldi, che spende prezzi mostruosi alle stelle, ma in realtà ci sono tante altre parti d'Italia dove tutto questo è assolutamente un miraggio, magari anche da tenere lontano perché è un modello che non piace tanto, ma di sicuro ci sono bambini che fanno fatica a mangiare la schiscetta, come la chiamiamo qua.
Sì, sì, i dati sono abbastanza chiari e abbastanza tristi, nel senso che sappiamo, per i dati dell'Istat più recenti, che un bambino su 7 vive in povertà assoluta. E in più sappiamo anche che le famiglie con i bimbi più piccoli, per cui stiamo parlando diciamo al di sotto dei 10 anni, sono quelle che sono più sono più vulnerabili e hanno più la possibilità di essere in povertà assoluta, cioè un 14% di famiglie rispetto a dati più bassi con famiglie senza bimbi piccoli. Quindi sicuramente c'è un problema per quanto riguarda i bimbi, e come dicevate, ovviamente di bimbi non se ne parla, i bimbi da soli non possono parlare di se stessi e le famiglie che vivono in povertà neanche riescono a farlo in maniera facile. E uno dei grandi temi che per esempio si affronta molto poco è il tema della povertà alimentare.
Sì.
Cioè, come si fa a incidere anche nelle famiglie che non hanno la possibilità di comprare la carne, il pesce, avere un'alimentazione un po' più completa, come si fa a incidere a livello di società in questi casi?
Senti, ci sono dei numeri abbastanza incredibili, insomma, che io non mi aspettavo rispetto alla quantità di mense scolastiche sul territorio all'interno degli edifici scolastici. Dati che arrivano da Cittadinanza Attiva, secondo cui solo un terzo degli edifici scolastici statali in Italia ha una mensa, con dei picchi al sud di un quarto, di neanche un quarto, dice l'articolo. Sono tante, insomma, è un numero importante questo.
Sì, è un numero super importante. Ovviamente su delle isole si arriva a un quarto, però poi ci sono dei picchi in città come Trapani, Matera, Napoli, io sono di Napoli, ma anche Agrigento, Palermo, Catania, dove attorno il 10% degli edifici scolastici solo ha mensa. Per cui stiamo parlando di un numero assolutamente molto piccolo, che ha a che vedere con un tema più forte anche. Ovviamente non esiste non esistono le giornate allungate in tutte le scuole, soprattutto non nel sud, che è qualcosa che viene anche da una tradizione in cui in Italia in generale pensiamo alla povertà come una questione che deve essere risolta nelle famiglie, ma non come una questione che deve essere risolta dallo Stato. Per cui e così come non ti do la scuola oltre l'ora del pasto e non ti do un pasto, penso che se i tuoi genitori lavorano andrai a casa dalla nonna e la nonna ti preparerà qualcosa di buono da mangiare. Però ovviamente non è così, lo capiamo dai dati, e poco a poco si sta provando, ci sono cose come il PNRR che stanno provando a mettere dei fondi per colmare questo gap grande che c'è rispetto alla mancanza.
Anche perché le nonne di oggi è gente che ha fatto gli anni 60 e 70, sono delle sballone, cioè sono tutte in giro a farsi whisky le nonne
tutte,
di oggi.
Sì, anche allora, i nonni, esatto. I nonni sono morti invece, sì.
Esatto, e in più magari lavorano anche, quindi non ti prendono a casa a pranzo, per cui c'è comunque c'è ancora una base, è come se le scuole fossero ancora pensate con la mente degli anni 50 e non con il 2024 in mente, cioè la realtà di ora non è quella che c'era quando le scuole sono state sviluppate nel post-guerra, e quindi ovviamente c'è questo gap totale, e nel sud ovviamente questo è molto più chiaro.
Ma poi immagino che ci sia anche un problema legato all'edilizia scolastica, che noi facciamo sempre campagna per dare l'otto per mille all'edilizia scolastica, almeno io personalmente lo do, perché mi sembra che sia una delle tragedie italiane, magari non c'è neanche proprio l'area o lo spazio per fare la mensa.
Assolutamente, ed è questo uno dei problemi, cioè nel senso che per esempio uno degli obiettivi del PNRR è stato destinare 400 milioni di euro alla costruzione di 1000 nuove mense scolastiche, quando poi in realtà ne mancano molte più di quelle, cioè a livello di numeri ne mancano un 20.000 o una roba così per arrivare a colmare tutte, e quindi questo ti fa capire due cose: uno, che ovviamente i fondi che arrivano sono limitati, ma poi che evidentemente non tutte le scuole possono riuscire a fare domanda per ampliare, per avere una mensa, perché non c'è spazio, no? E quindi sì, è una cosa giusta del PNRR andare in quella direzione e mettere, diciamo, l'attenzione su un tema che è spesso dimenticato, però comunque è un'azione molto minima e molto poco completa. Perché? Perché ok, crei la mensa, ma poi il problema è che le mense poi sono gestite dai comuni, e quindi trovi il problema che sicuramente avete menzionato varie volte con altri temi del PNRR, che magari si riesce a creare l'infrastruttura, ma poi non ci sono i fondi per gestire l'infrastruttura, in questo caso per far funzionare la mensa, che comunque, tra l'altro, ricordiamoci che non è che le mense sono gratis, cioè le mense si pagano in media un 4 euro a pasto per bimbo al giorno, cioè è un costo abbastanza elevato, c'è cioè un costo di una media in Italia di 84-85 euro al mese per bambino, per mensa.
Col massimo dell'ISE? Ah no, una media dici, sia ISE basso che ISE alto.
Sì, esatto, e poi varia molto da comune a comune, però il punto è che comunque, ritornando all'idea di povertà alimentare, come si incide nella povertà alimentare, 85 euro al mese non è poco per una famiglia che vive in povertà assoluta. E quindi come da dove si inizia? Ok, si creano le mense, magari si riescono anche a gestire, però poi perché non si va verso mense gratuite per tutti?
Naturalmente, potremmo comunque poi rivolgere anche questa domanda al governo, che mi sembra che ultimamente stia puntando tantissimo. Uno dei cavalli di battaglia è la natalità, quindi poi vuol dire altri 82-5 euro a bambino, poi nel senso uno ha tre figli, sono 240 gli euro.
Chiaro, però si punta molto al tema della natalità, però poi quando andiamo a controllare bene quali sono le politiche che il governo sta appoggiando o non appoggiando, non troviamo cose concrete rispetto a, per esempio, l'appoggio di famiglie che vivono in povertà o di strumenti per creare più sostegno reale, no, verso le famiglie. Cioè pensiamo a un'altra cosa banale che viene dalla struttura post-guerra delle scuole. Che succede d'estate? Cioè le famiglie, chi è che può prendere tre mesi di vacanza per stare appresso ai bimbi,
certo,
piccoli?
Non è
che
più...
si fa?
Nessuno. Non è più così. L'importante è investire in cerchi di fuoco attraverso i quali saltare nel cortile scolastico.
Certo, io un'altra domanda invece, da un punto di vista così del tuo lavoro giornalistico, come si fa a monitorare se questi soldi sono spesi bene, eccetera? Quali sono le fonti? Sono solo i dati Istat o ci sono ogni tanto dei rapporti che possono essere consultati?
No, c'è abbastanza materiale in giro. Allora, i dati Istat sono ottimi per continuare a monitorare cose tipo povertà, quanti bimbi ci sono, la natalità, eccetera, eccetera. Mentre invece quando si parla di, per esempio, povertà alimentare, cittadinanza attiva è uno dei, diciamo, referenti maggiori a livello italiano, e ogni anno in realtà fa una nuova un nuovo report sulle mense scolastiche, uno è uscito da un paio di settimane a maggio con i nuovi dati, perché hanno trovato che c'è stato un incremento di un 3-4% del costo della mensa per bambino. L'anno scorso era 82 euro al mese, mentre invece ora sono 85. E poi invece, quando si parla di come monitorare i soldi del PNRR, percorsi di secondo welfare è molto attivo rispetto a questo e ha tutta una serie di dati che sono disponibili e che così link dappertutto, e quindi si riescono a monitorare con loro e con un altro sito che si chiama Open Coesione, che anche dà molti dati rispetto a come vengono spesi poi questi soldi.
Senti, ultimissima cosa che non mi è del tutto chiara: il piano dei fondi di coesione rispetto al PNRR, prima citavi appunto la struttura che poi però deve essere gestita. Il piano dei fondi di coesione si chiama PANGI, giusto? In questi...
Il PANGI in realtà è un altro piano.
È un altro ancora.
Sarebbe il piano di il piano di azione nazionale della garanzia d'infanzia, che è sostenuto da alcuni fondi europei di coesione, e che ha tutta una storia a parte, perché in realtà nel PANGI, che però è stato messo in ballo nel 2022 e poi un po' abbandonato, lì c'è questa idea di dare la mensa scolastica gratuita a tutti i bimbi, ma non solo non ci sono abbastanza fondi, ma poi non è mai stato, diciamo, chiarito come questo avverrebbe. Sì, però
va bene.
È un piano importante dal punto di vista dell'infanzia, da monitorare anche quello.
Va bene, va bene. Staremo a vedere, insomma, se ci sono delle date che vengono poste come date obiettivo di utilizzo dei vari fondi per arrivare a un insomma, a un appunto un obiettivo concreto finale.
Sì, c'era il 2025, ma ora si sta parlando del 2026. Per quanto riguarda la costruzione delle mense, questo vedremo.
Va bene.
Ne riparleremo tra un paio d'anni.
Va bene, poi si rinvia. Grazie intanto.
Grazie Irene Caselli, grazie, ci sentiamo presto, arrivederci, ciao.
Ciao, grazie mille Irene Caselli. Trovate l'articolo che ha scritto per Slow News sul sito di Slow News.
Sì, slow-news.com.